Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
È un turbinio di emozioni qua. I W Dynamite si parte e si dice... Oh, che cazzo! Poi a un certo punto dice, ma che bello! E poi ancora, ma cosa sto guardando? E poi, wow! In fondo, bisogna mantenere la calma. E mandare giù le cose che bisogna mandare giù. A volte sono grandi come un vecchio wrestler che torna, e a volte sono delle cose buonissime, come un grande wrestler che torna. Quindi, eccoci qua per parlare di AEW Dynamite. Benvenuti a tutti, episodio numero 169. Di Elite Friday, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Oggi al mio fianco non ho Fabrizio, che era impegnato, ma mi sono portato direttamente da Wrestling Unico Amore, Draco, volto che conoscete già, ha già partecipato alcune volte, inoltre è uno dei volti del lato del ring, quindi diamo il benvenuto a Draco. Ciao Draco.
Ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori del podcast, e praticamente in meno di un minuto hai riassunto la puntata sostanzialmente, solo che noi dobbiamo fare contenuto e quindi ci dobbiamo mettere qualcosa di un po' più succoso, e tocca parlare del bello, del brutto e mandare giù cose, ma poi consolarsi. È il wrestling e quindi ne parliamo.
Assolutamente, assolutamente. Consoliamoci subito con... il gruppo Telegram di AEW Italian Podcast. Oggi non so parlare, ma non vi preoccupate, in descrizione trovate il link, potete accedere. Vi siamo 228 in questo momento, quindi insomma stiamo crescendo ancora, siamo tranquilli, sereni, discutiamo, però cerchiamo insomma di farlo con un po' di testa. C'è una novità nel gruppo per insomma una maggior fruibilità da parte di tanti, io per primo, che ultimamente sto lavorando in modo diverso, quindi ho meno possibilità di recuperare certi contenuti, abbiamo messo la regola che non si parlerà più, non si potranno più fare i vocali, quindi Draco abbandonerà il gruppo. non si potrà più fare i vocali perché ovviamente si fa fatica a star dietro a tutto. Nei vocali si dicono in realtà molte più cose di quelle che si scrivono, e quindi è più complesso. Non vi preoccupate, quindi chiunque fruirà di questo servizio gratuito, completamente gratuito, potete entrare quando volete, si troverà magari tante cose scritte da recuperare anche con calma, ma con ordine, e quindi ci sarà un po' più di lavoro visivo, però insomma credo che la comprensione sarà insomma più facile per tutti. Questa cosa è un fulmine a ciel sereno per alcuni, però in realtà per altri, in realtà come il sottoscritto, sarà un toccasana. Molte volte io mi trovo in difficoltà ultimamente ad ascoltare i vocali, non so neanche, dato che sono comunque un moderatore, non so neanche se è un vocale da moderare oppure no, e non mi piacerebbe insomma sentirmi, vedermi scritto, guarda che questo vocale è da moderare, faccio troppa fatica, quindi preferisco lavorare sul tutto scritto. Io ho usato i vocali per tantissimo tempo, anche in quel gruppo dovrò fare veramente molta attenzione a non mandarne, non li toglieremo dalla disponibilità, ma non potrete utilizzarli, tutto qua. Questa regola nuova ufficializzata così. Ma non è l'unica cosa che ufficializziamo, perché? Perché ovviamente c'è stato il primo match di Dynamite, dove Jay Lethal era battuto da Darby Allin, e poi c'è stato l'arrivo di Jeff Jarrett. È uno dei due momenti di Dynamite in cui ho detto, ma cosa sto guardando? E ovviamente qua era in senso negativo. Ivol 1 ha scritto, ma quindi sono co-worker di Jeff Jarrett? E io gli ho scritto, sfortunatamente sì. E niente, partiamo dal match. Jay Lethal aveva iniziato un percorso per diventare face proprio con Darby Allin. Questo percorso è stato interrotto bruscamente. Non ho capito la motivazione di base, se non il risveglio da parte dei suoi compagni di stable, null'altro. Cioè, gli hanno parlato, semplicemente lui è tornato a essere un cattivo. C'è qualche aggiuntina qua. Diciamo che questo match in più, che per quanto mi riguarda davvero in più, nel senso che loro due avevano già dato, per quanto non abbiano fatto match stellari da ricordare, da lasciare negli annali come i match più importanti di Dynamite, però hanno già fatto le loro cose insieme. Questo qui sembrava molto in più, ecco, ovviamente ci ha concesso l'arrivo di Cole Carter, che è arrivato vestito da Sting e ha causato di fatto la sconfitta di Darby Allin, e poi l'arrivo di Jeff Jarrett, che amplia un po' la situazione. Ovviamente presentato come colui che dovrà sviluppare il rapporto con gli atleti e quant'altro, si presenta da heel, e questa è una cosa che è molto divertente, cioè ha un po' di poesia dentro. Quindi sull'incontro in quanto tale non ho tanta intenzione di esprimermi, mentre invece sulla parte successiva sì. Draco, siamo tornati nella TNA degli anni 2000, primi anni 2000? No, sto scherzando, ovviamente non ha quel ruolo Jeff Jarrett, però un pochino di profumo di già visto io ce l'ho.
Sì, personalmente non è un già visto esattamente bellissimo, perché c'erano alcune cose che andavano a quei tempi, ma diverse altre cose che già dall'inizio non andavano, tra cui Jeff Jarrett, tra cui proprio il ruolo, il modo come si poneva Jeff Jarrett. Poi posso dire che è un po' comico vedere Jeff Jarrett nel 2022 che parla di rapporto con gli atleti, cioè di gestione del rapporto con gli atleti. Cioè, il prossimo passo cos'è? Portare l'AEW in tribunale? No, perché poi una certa si è arrivato anche a quel punto con altre esperienze, quindi cioè, è proprio tutta una situazione comica. Io personalmente stavo anche gradendo il match, anche perché penso che Jay Lethal abbia avuto i pop più forti da quando è arrivato in AEW, cioè il pubblico a una certa era spaccato e dicevo wow, c'è Darby Allin nel ring che comunque è super over con il pubblico, eppure Jay Lethal da solo stava facendo comunque bene. Onestamente non vedo adesso, spero di essere smentito magari in futuro, ma non vedo adesso l'utilità di Jeff Jarrett, se non dare magari un po' di star power in più, che però ne abbiamo seriamente bisogno in questa AEW con tutto quello che c'è. Non lo so, sono molto dubbioso e non posso fare altro che mettermi a aspettare, vedere cosa ne viene fuori, sperare che i scetticismi vengano, come dire, frantumati, ma vediamo.
Sì, allora, io credo che aspettare sia l'unica soluzione, credo che però aspettare sia anche parte del problema, nel senso che ovviamente sai che c'è una spada di Damocle ora, questa spada di Damocle è così, abbastanza imponente e molto tagliente, oltre che estremamente pesante, penzola sopra la testa e quindi ok. Però sappiamo che già altre volte Tony Khan è riuscito a innestare bene personaggi di questo tipo, forse meglio che alcuni tipi di performer, è riuscito ad aggiungere personalità del wrestling passato in modo proficuo. Quindi se da un lato dico cazzo Jeff Jarrett, dall'altro dico ok, però do un'occhiata a chi è arrivato prima di lui in ruoli simili e comunque ha fatto bene. Ricordiamoci anche che è il periodo in cui si sta costruendo, si sta demandando ad altri, sta costruendo un organigramma più complesso, e quindi una figura comunque di grande esperienza come Jeff Jarrett può aiutare tanto. È una figura che comunque ha delle parti un po' controverse, però diciamoci la verità, ormai sono rimaste più parti controverse per noi fan, ricordando ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo visto gestire in un determinato modo, era la parte vecchia della TNA, no? C'era una parte giovane, nuova, che andava, frizzante, e poi c'era Jeff Jarrett, che ovviamente prendendosi il main event dava, diciamo così, una specie di glassa sopra, e dicevi, ok, c'è questa parte nuova sotto, quando è che emergerà nel main event? Il bello è che poi è arrivata la parte del main event, e quindi forse dragare un po' di pubblico si pensava di poterlo fare nel modo in cui lo faceva Jeff Jarrett. Vedremo, adesso ha un ruolo diverso, molto meno importante dal punto di vista decisionale, è comunque un ruolo importante che deve cercare di fare bene, ok? I ruoli importanti sono importanti a livelli diversi, lui ha comunque un ruolo importante, vedremo dove andrà. Chi invece non sembra avere più un ruolo, e qua ovviamente è una provocazione battuta la mia, è l'Elite, perché c'è un altro promo in cui l'Elite viene sostanzialmente cancellata, questa volta in modo diretto per il discorso del titolo Trios, nel senso che hanno proprio mostrato come un'interazione fortuita tra Kenny Omega e Hangman Page aveva portato alla vittoria del titolo, titolo Trios.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ma altresì hanno fatto vedere che loro sono poi stati cancellati, insomma, in questa cosa. Già la settimana scorsa le battute su Thanos mi avevano fatto veramente cadere le braccia, perché vabbè, sta settimana è andata peggio, ragazzi, ripigliatevi, cioè l'hanno veramente, in due minuti c'era il web pieno di battute su, oh ma Thanos is all elite, cioè, veramente, cercate di essere un po' più furbi. Però ormai ogni settimana ci daranno qualcosa. Tra Full Gear e la settimana dopo di Full Gear, io mi immagino che un ritorno dell'Elite sia non telefonato, ma programmato. Telefonato sarebbe sbagliato, no? È più programmato che altro. Draco, cosa ne pensi di questi promo che stanno facendo?
Come qualsiasi cosa criptica, cioè sostanzialmente a parte teorizzare, è difficile avere qualcosa di certo. Mia idea è che vogliono ricollocare l'Elite, non dico abbassandone lo star power, perché magari poi quando tornano comunque fanno comunque le prestazioni, match di una certa durata, eccetera, però come se volessero mettere una specie di velo su quello che hanno fatto prima di essere sospesi, e poi, ok, avete la possibilità di tornare, ma adesso ripartite. Ed è proprio una ripartenza magari in tutti i sensi, perché comunque nel segmento precedente, quello della settimana scorsa, c'erano stati ancora più riferimenti a quello che aveva fatto l'Elite in AEW, e anche lì cancellati, rimossi, eccetera. Adesso si è aggiunta solamente la cosa del titolo Trios, che è proprio quella di All Out, subito poco prima della sospensione, quindi è un di più. Però magari effettivamente li si vuole come far ripartire da zero, magari comunque rimangono nell'albo d'oro, no? Per dire, però a livello proprio di collocazione nello show, una ripartenza più graduale, anche perché un ritorno in pompa magna vorrebbe dire che proprio Tony Khan ha preso parte nella vicenda, proprio ha scelto di stare da una parte in modo netto, anche se da quello che è successo più avanti nella puntata, Tony Khan in realtà ha scelto già, a modo suo comunque ha scelto da che parte stare, però con l'Elite è diverso, perché loro avevano anche dei ruoli dirigenziali. E non è cosa di poco conto che comunque un dirigente finisce coinvolto in un tipo di situazione di questo genere. Quindi ok, la seconda chance, ma magari in un certo modo. Poi il quando... difficile da prevedere, secondo me può essere anche Winter is Coming, per dire, cioè una puntata importante, ogni anno succede qualcosa di grosso, più o meno, ci potrebbe anche stare lì, anche qui poi tutto da vedere.
Allora, io credo proprio che in realtà abbiano il sentore che torneranno super tifati quando torneranno, e credo che l'idea che vorranno mettere proprio per tenerli un po' fuori, come dicevi anche tu, potrebbe essere quella dei reietti che in realtà vogliono distruggere, dato che voi avete tentato di cancellarci, allora noi cercheremo di distruggere, che è un modo per dire ripartite da zero, no? Sostanzialmente, cioè, è uno dei modi in cui puoi far ripartire da zero, cioè puoi anche farli tornare in pompa magna e perdono, e tu dici ma come? Però così la gente direbbe, beh, è una punizione. Invece un modo utile potrebbe essere, voi avete tentato di cancellarci, noi abbiamo fondato questa cosa, come l'abbiamo fondata la distruggiamo. E quindi ripartiamo dalle basi per distruggere tutto, non tanto perché ripartiamo dalle basi.
Tra l'altro, poi ecco, proprio esattamente questa cosa è uno stimolo in più, magari per l'elite, e anche a livello di storyline, perché poi non serve giustificarlo nella vita reale, però a livello di storyline, se proprio vogliamo giustificare tutto, è un modo per dire l'elite si riunisce in senso largo, non solo i Bucks e Kenny Omega, ma anche, anche Hangman Page, che diciamo ne avrebbe meno motivo, visto che comunque è andato per il titolo, eccetera, però comunque quelli sono i suoi amici storici e lui li ha citati comunque durante un promo, quindi vederli cancellati, vederli messi da parte, magari non lo fa stare bene, sceglie comunque di riunirsi, sarebbe tutto logico, sensato, quindi sì, ci può stare.
Io ve lo dico, la prossima settimana uscirò con un contenuto che riguarda proprio il possibile rientro e una spiegazione più fantasiosa. Ok, qua stiamo cercando di analizzare un pochino più i fatti, no? Farò un contenuto riguardo a qualcosa di un pochino più fantasioso, quindi tenete d'occhio il nostro lavoro su YouTube, che lo sapete è un lavoro giornaliero, noi ogni giorno vi portiamo qualcosa, cerchiamo di darvi in pasto dei video che servono anche per approfondire, per ragionare, quindi ci servono anche, insomma, i vostri commenti a riguardo anche di questa vicenda. Passando oltre, invece, abbiamo un buon match tra John Moxley e Lee Moriarty, un match che sostanzialmente poteva assomigliare a quelli avuti, per esempio, con Wheeler Yuta, no? Nel periodo del reclutamento, chiamiamolo così, del Blackpool Combat Club, anche perché Lee Moriarty era stato un nome citato proprio in quel famoso promo in cui, ma se noi prendessimo X nomi, e poi sono stati, diciamo, ricollocati un po' tutti, no? Garcia nella JAS, abbiamo effettivamente Yuta lì dentro, abbiamo Lee Moriarty nel The Firm. Quindi erano nomi su cui si era comunque deciso di puntare un piccolo spotlight. Grande dimostrazione di wrestling tra John Moxley e Lee Moriarty, bellissimo, bellissimo match. Al commento c'era un Ethan Page che ha fatto molto bene anche quel ruolo. Ethan Page è molto bravo, molto completo ed è una persona soddisfatta di quello che fa e di quello che sta vivendo. Lo dice apertamente sui social e quant'altro, che è felice di quello, dei ruoli anche che ha, e si vede. Cioè proprio dimostra ogni volta che ha da fare qualcosa, dimostra che è lì con intenzione, no? Ho ruolo da heel, faccio veramente l'heel. Ho ruolo da commentatore, sì lo faccio, però sono anche heel, quindi faccio ruolo da commentatore ma anche heel. Devo entrare a essere convincente sul ring? Vado e sono convincente sul ring. Ho il promo da fare, faccio il promo bene. Cioè è proprio la persona che ha voglia di essere lì in questo momento. E in effetti è stato quello che ha annunciato il torneo per l'assegnazione della title shot. Torneo che si concluderà a Full Gear, torneo che porterà una title shot per Winter is Coming. Ethan Page è quello che le sta promettendo, ma anche un pochino dando a tutti, perché ha attaccato in questo caso John Moxley alla fine, ma la settimana scorsa è stato anche uno dei promotori dell'attacco ad MJF, il quale ovviamente MJF potrebbe essere l'altro uomo che esce vincitore della cintura a Full Gear. Quindi io credo, vado così per ipotesi, che ok, Lee Moriarty ha fatto un'ottima prestazione e se vuoi puoi fare anche un commento a riguardo, però penso che il focus vero fosse Ethan Page e sarà un focus importante anche per tutto il torneo. E con il discorso di MJF, che in realtà comincio a credere sempre di più che diventerà face, ma questo è un altro discorso, Ethan Page così potrebbe essere davvero gran comodo sia per un MJF campione sia per un John Moxley campione. Vai, Draco.
Allora, Page, già da quando arrivò durante il Face of the Revolution ladder match, cioè, proprio chiaramente si è inserito in AEW come Jolly. Lui viene da un'esperienza che comunque lo ha lasciato parzialmente insoddisfatto, diciamo, comunque non gli ha permesso di esprimersi magari come lui avrebbe voluto, e questo poi l'ha fatto intendere, specie nella parte finale proprio della sua esperienza lavorativa precedente, Impact Wrestling, per chi non lo sapesse. Quindi in AEW secondo me proprio sta cercando di dare il
ok, round 2, name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Karate man.
Sta cercando di dare veramente il 100%, ma non solo nel ring, perché c'è questa cosa sopravvalutata di guardare solo quello che si fa nel ring quando si tratta di mondo occidentale. Non si fa così, ci sono tante altre cose in cui lui comunque si sta mettendo in gioco e lo sta facendo bene. Io mentre guardavo il match proprio ogni tanto concentravo l'orecchio per sentire lui al commento, anche le battute che si scambiava con gli altri commentatori, e c'è chimica, c'è intesa. Mi ricorda un po' il primo Jericho, commentatore d'emergenza durante il periodo della pandemia, che è una rivelazione proprio totale. E Ethan Page è un po' così, nel ring è bravo e lo si sa, quello che può fare è proprio collocarsi adesso in modo netto in qualsiasi risultato esca da Full Gear e dare anche un po' di spessore comunque al The Firm, perché di Moriarty comunque ha fatto un buon match, questo non glielo si toglie. Non è secondo me comunque al livello degli incontri fatti magari con Wheeler Yuta, con i membri del Blackpool Combat Club, ma non è neanche il momento magari di fare quel tipo di match. Per quello che era il contesto, va bene così. Ethan Page però può darci lo spessore proprio a livello di star power, ha tutti i numeri per riuscire, e sia che esca John Moxley da Full Gear sia che esca MJF vincitore, lui è un bel personaggio poi da trovarsi subito davanti, quindi sono molto contento che con costanza lo stiano adesso proponendo sempre di più in una certa ottica.
Ci spiega anche questa cosa, la marcia indietro verso il titolo All Atlantic, dove avrebbe comunque collezionato una sconfitta, gli avrebbe abbassato probabilmente diciamo lo star power, almeno agli occhi del pubblico, in questo modo togliendolo da quel match in modo inaspettato per certi versi, erano in Canada e tutto quello che volete voi, però in realtà sta muovendo verso una direzione forse ancor più vicina a quelle che sono le sue reali possibilità. È un ottimo worker, è un ottimo più uno, non un più uno di comodo, ma un ottimo più uno, e soprattutto può farsi vedere, cominciare a mostrarsi in una zona che nella card insomma un po' sente la mancanza di Ethan Page, perché davvero è un personaggio che può fare molto molto bene anche come personaggio proprio. L'altro personaggio di cui si parla anche quando non c'è, Britt Baker, non si presenta ovviamente all'intervista che doveva fare con Saraya insieme a René Paquette, e ovviamente quindi c'è solo Saraya che parla. È un'ottima occasione per far dire alla lottatrice britannica insomma quali sono le motivazioni che l'hanno spinta ad arrivare in All Elite. Sono delle motivazioni stranote e belle semplici, se vogliamo, che però sono il motore di tutto. Alla fine, come mai ci troviamo qui, proprio qui, in questa festa, questa sera, amico che non ci vediamo da tempo? Sai, volevo divertirmi. Oh, guarda, anch'io volevo divertirmi. Quindi sono andato a una festa, anch'io. C'è del wrestling, c'è la possibilità in una nuova compagnia di essere parte dell'inizio della storia, no? L'inizio della storia è comunque nei primi 5, 6, 7 anni. Se voi pensate che c'è qualcuno che è convinto, in un certo qual modo anche giustamente, no? Che i primi 4-5 anni di Raw siano stati l'inizio di un certo tipo di WWE, si dimentica magari che c'erano altri 30 anni alle spalle, no? E questo cosa comporta? Comporta il fatto che se ogni tanto c'è un nuovo inizio, adesso siamo ancora veramente all'inizio della All Elite. Diciamo che almeno i primi 5-7 anni saranno la parte giovane della All Elite. Non più giovanissima, però è anche vero che si è visto proprio il cambio di marcia nella divisione femminile quando sono arrivate lei, René Paquette, quando si è cominciato a gestire tutto in modo diverso, con Britt Baker sì che è molto al centro dell'attenzione, però è anche il periodo storico in cui hai una storia per il titolo del mondo, una storia per il titolo TBS e una storia extra. Forse è la prima volta che abbiamo tre storie contemporaneamente per la divisione femminile.
No, è la prima volta, puoi togliere tranquillamente il fuoco.
Sì, praticamente abbiamo dovuto aspettare 3 anni e mezzo per avere qualcosa di concreto su più livelli. Mi sembra il tempo giusto, quindi sarà che forse arriva anche nel momento giusto per dare quella zampata che prometteva di dare e che sicuramente darà. Interrogata sull'elefante nella stanza, tornerai a lottare? Allora, aggiungiamoci un tweet che ha messo lunedì sera, se non sbaglio, lunedì pomeriggio per loro, che ha ricevuto una delle migliori notizie di tutta la sua vita. Lei dice, ve lo dico la prossima settimana, se torno a lottare, io penso che la prossima settimana verrà annunciato il match per Full Gear tra Saraya e Britt Baker. Draco?
Allora, inizialmente il non vedere Britt Baker un po' mi ha fatto storcere il naso, mi è bastato però che loro iniziassero a parlare per dire ok, va bene così, perché loro comunque si conoscono da tempo, visto che praticamente condividevano lo stesso ambiente prima di arrivare in AEW, e sembrava veramente una di quelle chiacchierate fra vecchie amiche che si ritrovano, quindi con un tono anche molto tranquillo, senza quei classici scambi dove uno cerca di prendere la parola sull'altro nelle interviste, classiche proprio cose dei segmenti, veramente una chiacchierata tranquilla. Hai avuto comunque la sua attenzione per raccontare comunque perché era arrivato in AEW in modo semplice, senza dover fare per forza la ring al pubblico, perché quando sei comunque davanti al pubblico, tu il pubblico lo devi anche emozionare, mentre invece lì in un segmento pre-registrato puoi fare le cose in modo molto più tranquillo. È stato comunque godibile, scorrevole, con la parte finale che si lascia intendere chiaramente che comunque verrà data quella comunicazione, ma in un altro modo, in un modo un po' più di impatto magari, e con il pubblico presente live. Io devo dire, sono sempre più contento di alcune aggiunte che sono state fatte al roster ultimamente, più che altro, allora, non poi vabbè, sì, c'è la questione star power, spessore e via dicendo, ma soprattutto perché aggiungono costanza in quello che viene fatto. Quello che mancava prima alla AEW, secondo me, era proprio la costanza nel fare un certo tipo di lavoro. Magari c'era il bel match, per carità, non sempre, appunto, non ogni settimana, ma il bel match c'era. Mancava la costanza, portare avanti proprio un percorso a più livelli, quindi il titolo principale che ha la sua storia, ma subito si va a costruire magari dell'altro che possa fare da rimorchio. Poi vabbè, c'è una storia anche per il titolo TBS, non lo so, il sole splende grandissimo in questo autunno, spero che porti anche un cambio titolato, ma vabbè, questa è un'altra prisma mia. Però veramente ce n'è di roba, e sono bastate veramente delle aggiunte molto mirate, senza quel nome grosso, incredibile, che possa dare più valore a un match X, perché il valore ai match già lo davano quelle che c'erano. Comunque non sono proprio le prime prese dalle palestre, quindi serviva dell'altro e lo stanno portando.
Ci piace questo periodo, ci piace tanto, e anche per questo vi ricordiamo di mettere mi piace a questo video, che è importante, il nostro canale vive di like, vive della possibilità di entrare a far parte di una logica, di un algoritmo che premia tanto appunto le interazioni, quindi interagite, commentate, mettete like, è davvero il modo più semplice per darci una mano. Chiaramente ce n'è un altro di modo per darci una mano, che è quello di abbonarsi. Ci sono tanti contenuti, abbiamo parlato adesso di questa intervista di Saraya, noi faremo la la traduzione e la reinterpretazione, farò io, dell'intervista, quindi sono molto contento di poter fare questo tipo di cose. Ovviamente sono riservate a chi si abbona al nostro canale. Per l'abbonamento è molto semplice, c'è il tasto abbonati qua sotto, cliccate, vedete le tre tipologie di abbonamento e se volete potete ovviamente aggiungervi a una di queste tre tipologie. Cerchiamo di dare sempre qualcosa ai nostri abbonati, qualcosa di più, e quindi insomma è importante per noi, è un piccolo gesto da parte vostra che però potrebbe essere davvero di grande aiuto per noi. Torniamo invece ai compleanni, perché c'è stato il compleanno di Billy Gunn di DS, che insomma questo compleanno è stata anche l'occasione per portarci in modo più concreto verso Full Gear. Riprendiamo da qui con le coppie. C'è stato un contenuto sul nostro canale che parlava appunto di questa situazione, di come queste quattro coppie che verranno anche coinvolte la settimana prossima in un 8-man tag match. Questa situazione è una situazione che porta un po' di confusione da un certo punto di vista, magari allo spettatore meno abituato, no, a vedere queste matasse così complicate. Però in realtà noi porta tanto, perché ci dà l'idea che la divisione sia più viva di quello che magari pensavamo fino a qualche settimana fa. È vero che mancano dei pezzi da 90, però io vi dico attenzione, perché potrebbero nel giro di poco ritornare due o tre coppie interessanti. Queste due o tre coppie potrebbero essere Lucha Bros, che poi ne parleremo, sono un pochino ai ferri corti, no, nel Death Triangle. Potrebbe riportare i Private Party, potrebbe riportare la House of Black, che sì, per i trios, ma anche eventualmente per le coppie. Potrebbe riportare gli Hardy Boys, lo so che non li volete, io non li voglio per prima, però ci sono anche loro, nel senso, non è che dobbiamo fare chissà che. Potrebbero portare a Yuta Castagnoli, che si uniscono finalmente in modo ufficiale per formare una coppia che davvero può garantire anche delle prestazioni di un certo livello e uno status di un certo livello. In realtà c'è un sottobosco che si sta muovendo. Però
e tu poi non ce li vuoi mettere?
Non ce li voglio mettere. ci sono diverse opzioni, quindi per i titoli di coppia, e ci mettiamo nelle mani di questi due match che verosimilmente vedremo a Full Gear, cioè quello di Swerve in Our Glory contro i campioni di Acclaimed e l'altro tra gli FTR e i diciamo gli S-Boy. Il Gun Club potrebbe vincere contro gli FTR magheggiando, come vi pare a voi, per poter diventare i prossimi number one contender e anche andare un po' a chiudere la situazione con il babbo Billy Gunn. Dall'altra parte, ovviamente, Swerve and Our Glory si presentano con un po' di dubbi, soprattutto da parte di Kate Lee, il quale, e questo lo vediamo più avanti in realtà nella puntata, si trova un po' a parlare con Swerve accompagnato da un altro artista hip hop, credo, non lo conosco, quindi deduco. Sostanzialmente Swerve, contrario a certi atteggiamenti di Kate Lee assolutamente contrario a certi atteggiamenti di Swerve, la coppia sta per scoppiare. Che sia Full Gear possibile, che sia poco dopo, ok, però Winter is Coming vedo come possibile match bello, veramente bello, Swerve contro Kate Lee. In tutto questo gli Acclaimed potrebbero rimanere campioni, anche a Full Gear, portarla un po' più in là, stanno facendo bene, sono super over. Qual è il problema degli Acclaimed? Everybody loves the Acclaimed, quindi... Vai, Draco.
Assolutamente. No, ma cioè, ci sta. Alla fine, questo segmento è un po' come quando stai giocando a carte, c'è una situazione molto ben definita e chi deve dare carte, chi deve dare il mazziere, dice, ah sì, adesso provo a fare un po' di magheggio, un po' di cose, cerchiamo un po' di cambiare, di far vedere che la situazione sta cambiando. Quindi non magari andare a buttare del fumo negli occhi, però cercare di creare un attimo quel minimo dubbio che le situazioni siano più ingarbugliate di quanto si pensi. In realtà sono abbastanza ben definite, perché comunque alla fine le coppie disponibili al momento sono queste, se poi contiamo anche che i Bucks sono ancora fuori, eccetera eccetera. Anche Blackpool Combat Club è impegnato in altre cose, alla fine le coppie disponibili sono queste e ovviamente non si può cambiare ulteriormente il match senza farlo sembrare forzato, quello titolato per Full Gear intendo. Quindi creare quante più situazioni, quante più possibili incroci, e poi dopo il pay per view magari dare poi un'accelerata su alcune situazioni. Per quanto riguarda gli Swerve in Our Glory, penso anche poi il segmento che c'è stato in backstage dove Swerve e chi lo accompagnava, perdonate la mia ignoranza, non lo conosco, però hanno rigettato comunque le accuse di Kate Lee, lo hanno definito un falso, comunque delle accuse false. Ora io, a me, che sono tuo tag team partner, che mi stai a dire che sono un falso, io te meno. Alla prima occasione te meno, perché non è proprio bello bellissimo. Quindi quella è una situazione che verrà chiaramente, poi magari non splittano, magari fanno solo un match per un po' regolare, ma è una coppia comunque che scricchiolava fin dal principio, perché sono arrivati tutti e due per fare magari un percorso in singolo, non era quello il momento per farglielo fare, c'erano altre cose che si stavano modificando e quindi li hanno abbinati in coppia, bene, però ci sta che riprendano comunque quella via originaria che era nei piani. Dall'altro lato gli FTR hanno i titoli di coppia della Ring of Honor, e ogni volta che vanno vicino a quelli della AEW io ho paura, non perché non li voglio vedere di nuovo campioni, ma perché poi prima o poi quegli altri titoli li devono perdere. E a me di vedere i campioni della AEW che poi per forza devono concedere questo, quello e quell'altro, fermo restando che magari questa settimana in Giappone già uno si toglie, può essere, però comunque ce li hanno, quindi
Allora se io guardo le shot titolate mi viene in mente che potrebbero avere il 4 gennaio in realtà in New Japan dopo la Tag League. Io credo la faccio anche quest'anno la Tag League in New Japan. Il 19 mi pare dicembre in AAA, però quella è difficile che perdano contro Dralistico e Dragon Lee, e il 10 in Ring of Honor, 10 dicembre in Ring of Honor. Diciamo che c'è un trittico di difese che potrebbe far in qualche modo perdere qualcosa. È chiaro che se nel frattempo loro hanno anche la cintura della All Elite, si incasina, si ingarbuglia. È per questo che gli FTR secondo me sono quelli che rimarranno più fuori da questi giochi. Attenzione, perché gli FTR potrebbero perdere anche per l'intervento del Kingdom, quindi per aprire anche la faida per i titoli della Ring of Honor in modo bruttissimo, e lo so, però potrebbero arrivare ancora i Brisco a rompere i coglioni, non lo vorrei, però potrebbe anche succedere. Sostanzialmente le possibilità per far perdere gli FTR ce ne sono tantissime, ma banalmente Dragon Lee e Dralistico non se ne è parlato, non avrebbe così tanto senso, ma se proprio devi fare in modo che loro perdano contro il Gun Club, un modo lo trovi, oltre al fatto che il Gun Club dietro ha tutto il firm, che comunque è molto fornito di persone che possono in qualche modo rompere le balle.
Secondo me la spada di Damocle che hanno, cioè proprio quella che hanno maggior possibilità di perdere entro la fine dell'anno è proprio quella della AAA, quantomeno per la motivazione che hanno dato Dragon Lee e Dralistico per voler vincere comunque quel match che assegnava la title shot, e poi anche per andare ad affrontare i campioni, perché gli FTR hanno vinto, sono diventati dei fantasmi, poi non hanno mai difeso effettivamente le cinture, e Dragon Lee e Dralistico comunque sono forti. Quindi già solo se devo mettere a paragone con gli avversari che affronteranno in NJPW.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Lì c'è più concretezza, secondo me. Poi a vedersi, ovviamente.
Io sono più convinto che ci sarà qualcosa da parte della Ring of Honor, ma semplicemente per una questione narrativa. Poi capisco quello che dici, però io anche lì, Dragon Lee ed Realistico, probabilmente sono io abbastanza cieco, no, dal punto di vista del Messico, per capire tutte le dinamiche. Però non li vedo i due nomi che insieme possono effettivamente portare a qualcosa di estremamente forte all'interno della AAA. E la AAA ha comunque bisogno di avere dei campioni riconosciuti un po' in tutto il mondo, che è il motivo per cui per tanto tempo non si è chiesto un cazzo a Kenny Omega e gli hanno lasciato la cintura. Quindi ci sono delle motivazioni altre. Non voglio andare, poi non voglio impelagarmi in argomentazioni che poi non riesco a sostenere. Però credo che l'opzione Ring of Honor, che ha comunque un pay-per-view dopo meno di un mese da dover costruire, potrebbe essere l'opzione migliore. Quindi forse il Kingdom potrebbe essere, diciamo, la spina nel fianco maggiore, proprio in ordine di tempo e di utilità per Tony Khan. Perché parliamoci, comunque, la Ring of Honor è molto più utile a Tony Khan rispetto alla AAA, per forza di cose, insomma. Quindi vedremo. Comunque, sicuramente, per Full Gear, qualcosa di importante sulla divisione di coppia ce l'avremo, e questo mi fa contento. Prima Draco ha fatto un po' di foreshadowing, dicendo non è che magari Tony Khan con una mossa ci ha raccontato da che parte sta dopo il social media scrum. Sì, il titolo della Ring of Honor difeso da Chris Jericho contro Colt Cabana, titolo che doveva essere difeso contro un qualunque campione della Ring of Honor, quindi non per forza un campione del mondo. E tra i qualunque campione a disposizione c'era anche Colt Cabana, che è stato campione di coppie, se non sbaglio. Quindi è arrivato
proprio con l'innominabile, tra l'altro.
Esatto. È vero. Quindi, diciamo, Chris Jericho ha fatto entrare lo sfidante entra commosso dalla reazione del pubblico che era assolutamente la sua parte. Buon match. Bellissima anche l'interazione, per esempio, su Twitter di tantissimi lottatori che hanno preso proprio la cosa di che bello vedere Colt Cabana, mi ha svoltato la giornata, dice Metardi, vedere Colt Cabana. Insomma, tante persone hanno tirato fuori questa cosa così positiva nei confronti di Colt Cabana. Chris Jericho era forse la persona migliore per reintrodurre Colt Cabana, anche perché Chris Jericho è uno di quelli che si è schierato maggiormente contro ciò che abbiamo visto succedere e contro la persona di CM Punk, tirando fuori anche parole importanti nei confronti del ruolo che aveva CM Punk quando, diciamo, calpestava lo stesso pavimento di Chris Jericho in All Elite. Ti è piaciuto il ritorno di Colt Cabana?
Sì, cioè, allora, noi su Telegram ovviamente ci siamo lanciati negli sproloqui su possibili campioni del mondo, chi potrebbe, chi non potrebbe, però questa era veramente, era quell'opzione fanservice, ma fanservice fatto bene, proprio quello dove c'è anche la qualità a livello umano, proprio questa è al di là del wrestling, proprio a livello umano c'è un messaggio forte, perché comunque sia non è un caso che determinate ipotesi sono venute fuori quando CM Punk è arrivato in AEW, perché quando lui è arrivato effettivamente qualcun altro è finito un po' più sotto traccia. Ora, al netto comunque sia che non sappiamo determinate cose, ok, però è palesissimo che comunque sia questo è anche un atto di Tony Khan che dice ok, io ho analizzato la situazione, e ho scelto una parte, perché lo doveva fare per forza, tra l'altro lui è il capoccia, è il direttore della nave, è il capitano se c'è un problema tra quelli della ciurma, non è che può essere cioè, super parte non prendere una decisione, deve prendere una decisione. Tony Khan ha preso una decisione nella nuova Ring of Honor che sta costruendo, perché è palese, cioè poi di questo ne parliamo nel main event, magari dopo il main event, è palese ormai che si sta andando proprio verso una Ring of Honor nuova e che prossimamente magari avrà qualcosa in più che verrà annunciato, e in questo percorso lui ci mette anche Colt Cabana. E cioè, più di così non, cioè, cos'altro doveva fare per dire comunque da che parte stare. Buono il match, comunque c'è stata una bella chimica, una bella intesa. Cabana tra l'altro è partito a sprint, probabilmente come mai lo si è visto in AEW, cioè era proprio voglioso di fare, comunque di forse anche un po' troppo, c'è stato un momento un po' critico all'inizio del match con una manovra, forse era un po' troppo voglioso di fare, però poi comunque si ha compensato molto bene la Sai Moonsault che ha fatto poi per andare a stendere Eger e Garcia che gli stavano rompendo le scatole di tutte le maniere. È stata una perla, così come anche lo schienamento praticamente fatto volando su Chris Jericho e poi atterrando di braccia, cioè bellissimo, tutto veramente bellissimo, con anche il post-match che ci ha messo sempre in quell'ottica che comunque si sta costruendo intorno alla Ring of Honor, che si sta portando avanti una storia, quella fra la JAS e il Blackpool Combat, secondo me comunque si sta portando avanti bene senza farla essere un po' troppo pesante, troppo pregnante nello show, ma un pochino, adesso in incrocio con uno, adesso in incrocio con l'altro, la si sta portando avanti, e quindi tutto bene. E tra l'altro vedere Bryan Danielson che alza quel Pure Championship, io sto sognando, sto volando, però lì poi siamo un po' a vedere, però veramente ce n'è per tutte le ipotesi, diciamo.
Danielson nel prossimo pay-per-view della Ring of Honor che trionfa, titolo in mano, è un'opzione. Bello il ritorno di Colt Cabana, bella la parte veramente post-match dove si continua ad attaccare alle fondamenta della Ring of Honor da parte di Chris Jericho, no? Quello che vuole rifondare, riformare, ricambiare. E poi c'è il Blackpool, che sono quelli che forse prima degli annunci storici aveva già cominciato a riportare l'onore nella battaglia, ecco, e quindi loro saranno il portavoce del ritorno invece in un determinato modo della Ring of Honor. Credo sia una bella storia, al di là delle fazioni che possiamo prendere, del fatto che da una parte ci sono i 2 Point che fanno cagare, cioè è proprio una bella storia, quindi bene, avanti così. Avanti andiamo anche noi, dove Orange Cassidy riesce a battere Rey Fénix e Luchasaurus, mantenendo il titolo. Match bellissimo, da guardare, riguardare, divertitevi, perché c'è un sacco di spunti interessanti, ma c'è un problema gigante nel Death Triangle. E questo problema gigante è dato dal fatto che Pac e Rey Fénix hanno delle divergenze su come vincere i match. Pac dice bisogna usare qualsiasi mezzo, Rey Fénix dice no, combattiamo lealmente. Questa storia ovviamente porta un'interferenza di Pac verso fine match, che arriva e prova a incitare proprio il suo compagno a utilizzare il classico martelletto che viene utilizzato anche da lui per cercare di vincere alcuni match, quindi battere in questo caso Orange Cassidy, a riportare tutto a casa. Purtroppo questa cosa va a inficiare un pochino il finale del match, che non è pulito come mi sarebbe piaciuto vedere, ma comunque finisce nel modo corretto. A inizio match era stato annunciato che la fine di questo incontro non solo avrebbe decretato un campione, mantenendolo o facendone uno nuovo, ma questo campione avrebbe portato a questo campione, scusate, avrebbe portato un dream match. Avrebbero potuto dare a chi volevano il contratto per il prossimo incontro che si sarebbe svolto a Rampage. E avendo vinto Orange Cassidy, ed essendoci stato l'arrivo di Shibata, noi vedremo Orange Cassidy contro Shibata. e basta, niente, it made my day, e ha cancellato Jeff Jarrett e tutto quanto. Queste sono le cose che mi piacciono del wrestling. Draco.
No, vabbè, bel match, comunque godibile, anche qui si portano avanti comunque due filoni, Jungle Boy che arriva e comunque mette fuori gioco Luchasaurus, manda via comunque Christian Cage con la minaccia di prenderlo a sediate, e comunque bastava decisamente la minaccia, chi si lamenta che poi non l'ha inseguito nel tunnel. Ragazzi, Christian Cage è ancora infortunato, cioè abbiate pazienza un attimo prima di fare di nuovo contatto fisico. E poi appunto queste incomprensioni nel Death Triangle, che spero entro Full Gear o magari la settimana dopo portino poi a qualcosa di concreto, a una risoluzione in qualsiasi modo, o turnier di tutto il triangolo o magari un'altra soluzione che mi farebbe molto male, però se ne prende atto, cioè come... farebbe male, però ragazzi... bisogna fare di necessità virtù, e in questo momento comunque avere un pack che va a briglie sciolte non è una cosa di poco conto, eh. Basta solo vedere come lui è entrato come una furia alla fine del match nel ring per attaccare Orange Cassidy. Se ne è completamente fregato che Ray Phoenix non l'avesse ascoltato, che avesse perso il match. No, io entro perché ho un obiettivo, perché ci sono rimasto male di non essere più il double champion, e quindi basta, io ho quell'obiettivo, punto. In questo momento il Death Triangle per lui è un ostacolo, palesemente un ostacolo, perché lo sta trattenendo, e quindi per questo dico o una cosa, una direzione univoca, se no, tanto poi avremo di nuovo i Lucha Bros belli nella categoria di coppia a far fuoco e fiamme, quindi bene comunque così. Riguardo Shibata, anche qui salti di gioia, anche se, ok, va bene, il match con Orange Cassidy, però quando è arrivato... e ho visto Pac che lo guardava, io stavo già sognando tutt'altro, ho detto sì, dai che veramente arriva un dream match, ma dream match di quelli proprio potentissimi. Poi ho detto no, caspita, c'era la questione del dream opponent, e infatti poi Orange Cassidy gli ha dato il contratto, l'ha firmato, ok, va bene, ci sta, perché allora... Quando ogni tanto, no, si parla di dream match, l'avversario dei sogni eccetera, ogni tanto si fanno delle ipotesi che sono magari da top match, ma non proprio da dream match. In questo caso è arrivato proprio un dream opponent, perché Shibata comunque sia non può più fare comunque lo stesso numero di match di una volta, quindi se lotta è per motivi importanti, proprio per motivazioni importanti, e in questo caso, da quello che sappiamo, lui vuole fare questo match. Questo è uno dei suoi due match che vuole all'interno della AEW. L'altro è proprio un dream match, proprio in generale, in senso grande, però lui voleva anche questo, quindi Orange Cassidy ha veramente una enorme opportunità, e noi ci possiamo gustare finalmente, dopo che ce l'avevano fatto odorare lì a Forbidden Door in modo velato, ci possiamo gustare uno Shibata che lotta in AEW. Non succede, sì, ma se succede possiamo... anche lo switch, direi che non ci possiamo assolutamente lamentare, perché è veramente uno di quei nomi enormi da avere in un albo d'oro. È lo stesso discorso che si faceva con Tanahashi per Forbidden Door, no? Dici, caspita, lo puoi inserire nel tuo albo d'oro. E quando te ricapita? Quindi, anche in quel caso...
Sì. Poi si riaprirebbe anche tutta una parte interessante... in vista di alcune collaborazioni che ci potrebbero essere il 4 gennaio, così come alcune che potrebbero esserci per il prossimo Forbidden Door, che, parliamoci chiaro, ci sarà al 99%, piaccia o non piaccia, interessi o non interessi. Se tu però già da adesso cominci a gettare delle basi come un possibile cambio di titolo con l'Atlantic, nulla ti fa pensare che non possa cambiare un titolo, per esempio, a Forbidden Door. E questo potrebbe essere sicuramente una spinta maggiore, dato che sai che c'è già stato un evento condiviso, dato che sai che vogliono provare a farne un altro, a sto punto getti altra benzina sul fuoco anche in altri momenti che non sono esattamente quello di Forbidden Door. Perché no? Perché no? Sposo questa cosa, oltre al fatto che sapete che Shibata è uno dei miei preferiti, quindi nel momento in cui si dà un titolo a lui e magari si dà l'occasione di farlo tornare in All Elite, presentato, presentatissimo come New Japan, eh? E non solo presentato come New Japan, lui è l'allenatore principale del dojo a Los Angeles, quello di Strong. Se voi vedete Clark Connors e altra gente brava, perché viene allenata da Shibata, cioè non è che non c'è bisogno di fare chissà quale cosa.
Se vedete il primo allenatore, il suo giovane, esatto, se vedete il suo giovane gemello praticamente, perché stesso Luke, se vedete il suo giovane gemello nelle semifinali per il titolo mondiale televisivo della NJPW e che sta facendo bene anche contro veterani, perché ha allenato la Shibata e se l'è tenuto comunque bene, gli ha fatto fare anche un match a Wrestle Kingdom. Ce n'è di lavoro comunque che sta portando avanti da diverso tempo, nonostante non possa più fare match come una volta. Comunque è una persona molto importante anche adesso per la NJPW.
Assolutamente sì. Velocemente, Jade Cargill si sbarazza di Marina Shafir in un match super cringe, come tutte le volte in cui c'è un commento, non commento, live, prese in giro, cose del genere. Jade Cargill in questo modo non è per niente odiata, in questo modo non viene scalfita minimamente, si incazza solo di più, e poi quando mi va a battere Nyla Rose verosimilmente a Full Gear, cosa ha fatto? Ha aggiunto un altro più uno. Però, brutta, sì, ma almeno è una storia, come si diceva. Preludio di ciò che potrebbe accadere dopo. Quindi l'accettiamo, anche se è brutta, cringe come storia. Marina Shafir impalpabile sul ring, impalpabile. Ci avessero messo un manichino, probabilmente avrebbe fatto più bella figura Yoshiko. Però... niente, Jade Cargill continua a distanza contro Nyla Rose, le due non si toccano da tantissimo tempo sul ring, quindi dovessero comunque collidere a Full Gear, sarebbe un match da vedere e non goderne, ma quantomeno dire ok, forse per la prima volta abbiamo una storia di spessore all'interno dell'ambiente TBS. Draco, non penso che ci sia tantissimo da dire a riguardo, no?
Ormai basta, non ho più parole per Jade Cargill. In realtà Marina Shafir non è che sia meglio, per carità divina, però veramente non ce la faccio più, sto iniziando proprio a rigettare quasi qualsiasi match faccia. La mia speranza è che, io paradossalmente mi ritrovo a sperare in Nyla Rose, che era quasi ai margini comunque della divisione femminile, è tornata comunque in modo prepotente per questa storia. Incredibilmente lei è protagonista della prima storia per il titolo TBS, e mi ritrovo a sperare in Nyla Rose, che per quanto possa avere delle lacune è comunque più preparata di Jade Cargill. Nessuno mi venga a dire ma Jade Cargill ha l'aspetto, l'immagine, non me ne frega niente. Io non guardo il wrestling per l'immagine, per l'apparenza, lo guardo anche per la sostanza, e Jade Cargill non ne ha. E questi match dove una campionessa, una vera che merita di stare in quel posto, magari quantomeno potrebbe guidare un'avversaria che proprio non ce la fa proprio, sono la dimostrazione. Quindi avanti, andiamo verso Full Gear e speriamo in un futuro più roseo per questo titolo, anche perché i numeri iniziano a essere sempre più consistenti e sono delle cose che poi lasciano strascichi quando magari arriva un cambio titolato. Comunque sia, rimane quell'aura da ma tutte quelle vittorie, ma la streak, eccetera eccetera. Quindi finiamola il prima possibile, per favore, veramente.
Sì. Sì, davvero, finiamola il prima possibile. Siamo invece pronti per il ritorno dell'House of Black. Il promo questa volta è a Dynamite, non è soltanto online, è un promo più complesso ovviamente di quello che abbiamo visto online, ed è un promo che praticamente ci dice: miscredenti, avete già perso la fede nel momento in cui noi non ci siamo fatti vedere per un po' di tempo, stolti. In un ambiente come questo, dove il Death Triangle è in qualche difficoltà, si potrebbe pensare di dare all'House of Black rientrante il titolo Trios. In un momento in cui nelle coppie c'è confusione, ma neanche più di tanto, più che altro c'è carenza di nomi, si potrebbe pensare di dare all'House of Black il titolo di coppia. Insomma, la House of Black ha tantissime possibilità per rientrare in modo importante da protagonista, a discapito ovviamente di tutte quelle situazioni, di tutte quelle voci che per un po' di tempo hanno ovviamente tenuto banco. Chiaramente c'è stato un periodo subito dopo All Out che era molto incasinato per la Valerizia da un punto di vista delle notizie, no? Si è dovuto fare molta chiarezza su tanti aspetti. Logicamente questa era una delle cose che ha portato più scompiglio, perché c'era la concomitanza anche del periodo di rientro di tanti lottatori in WWE, c'era la concomitanza con Swerve che era stato avvicinato dalla WWE e li aveva sfanculati. Insomma, c'erano un po' di cose per cui bisognava fare un po' più di attenzione nel tirar fuori notizie e bisognava essere un pochino più attendisti. Ci saranno stati sicuramente grossi problemi, sicuramente ci sono stati dei problemi tra Malakai e la dirigenza, problemi che si sono però poi appianati, altrimenti non si torna in questo modo qua, con un altro annuncio importante, con un altro segmento, che comunque quei 20 secondi di trasmissione sono importanti, 20 secondi contano tanto in una trasmissione televisiva.
Poi anche del main event, comunque, nella parte finale. Cioè.
Esatto. Cioè, li hai anche collocati in una zona della puntata in cui logicamente ti fa pensare che non è un ruolo da poco. Esattamente come quello dell'Elite, che è collocato all'inizio. Cioè, la pancia centrale... tutto va bene, perché poi è lì dove la gente cambia canale, no? Invece all'inizio c'ha quello spirito, voglio vedere dove va a parare la puntata, alla fine sa, vediamo dove arriviamo per in attesa della prossima, no? Quindi sono posizionamenti importanti e siamo contenti, insomma. Poi anche qua sulla House of Black ho fatto un video in settimana, vi dico andate a vederlo e poi magari commentate lì, cerchiamo di fare così anche un po' di ipotesi. Però insomma credo di essere contento e tutti siamo contenti se c'è il ritorno di una stable di questo tipo. Mentre invece dall'altra parte viene annunciato il match per il titolo femminile. Draco, si utilizza la parte di vita privata anche per spiegare uno dei motivi per cui questo match potrebbe essere importante, cioè la ex amicizia che c'è tra Toni Storm e Jamie Hayter, che in realtà sono molto amiche anche oggi nella vita, ma questo è un altro discorso. Quindi si utilizza tutta una parte per dare ancora più spessore a un match che però il pubblico, credo indipendentemente dalla storia, volesse vedere. Tu da che parte stai? Cioè, sei contento che sia arrivata comunque anche un po' di storia o ti bastava l'annuncio del match?
No, in realtà io sto gioendo, per carità, magari in altre situazioni mi annunci il match, ok, sono contento, basta. Però qui... sono decisamente contento perché c'è questo alone di Thunder Rosa che dopo alcune dichiarazioni anche comunque sia si è ripresa un po' la scena, ha fatto sottintendere alcune situazioni, quindi vedere solamente annunciato Toni Storm contro Jamie Hayter, a me il pensiero che ok, fanno un buon match, basta, non mi faceva venire nessun'altra sensazione. Invece comunque mi condisci un po' il piatto, me lo appare, mi fai una presentazione un po' gourmet, ok, va bene, ci può stare, perché quantomeno gli dai un po' di spessore in più. Poi magari, cioè, Jamie Hayter può anche tranquillamente vincere, ma proprio tranquillamente, il pubblico sarebbe dalla sua parte, ne sono strasicuro. Però comunque sia, Toni Storm, messa come campionessa interim, che fa anche lei determinate dichiarazioni che vuole affrontare comunque la campionessa precedente, fa pensare sempre che prima o poi lo scontro sarà fra lei e Thunder Rosa, quindi impensabile magari per il momento un cambio di titolo, anche perché è un titolo ad interim, e quindi ci stava in questo caso mettere qualcosa in più. Di solito non sono esattamente favorevole al mettere la vita privata dentro, in alcuni casi sì, ma se si può evitare meglio. Qui, ok, non è stato fatto niente di esagerato, delle cose abbastanza tranquille, quindi direi che ci può stare, va bene così, vista anche appunto la situazione che alla fine si stanno contendendo un titolo ad interim. E quindi, bene, bene così.
Sì, allora, il titolo ad interim può cambiare, non è che, cioè, non è vietato che cambi il titolo ad interim, perché in realtà sei in attesa della campionessa che torna, e quando torna poi si affronta chi è campionessa in quel momento lì. Il discorso di Thunder Rosa Toni Storm sui social è da tener conto, però relativamente da questo punto di vista, cioè non vorrei dare non vorrei vendere la pelle dell'orso prima di averlo cacciato, diciamo. Dall'altra parte invece, cos'è che succede? Perché accetto di più la vita privata? Beh, perché in realtà hanno utilizzato semplicemente una situazione che c'era e l'hanno ribaltata, hanno palesemente inventato che adesso non ci vogliamo più bene. Non è vero. Quindi se fosse stato che nella vita privata non si volevano più bene, utilizzavano la storia, non mi piaceva. Qua è il pizzico, capito, no? Quel sale, no? Penso che parlavi anche di presentazione gourmet. Quel pizzico di sale che si vede e dici, quindi è salato questo piatto immediatamente, no? Bene. Direi che la cosa principale però sarà vedere il match giusto, perché se loro fanno il match giusto, come sono capaci di lottare, questo è da livello main event di qualsiasi show, maschile, femminile, intergender, miscellanea, quello che volete voi. Ti sento scalpitare, Draco.
Sì, no, ma perché immagino quello che potrebbe venire fuori, quindi dico, caspita, quantomeno adesso comunque date gas, ecco, dato che prima parlavamo anche di performance delle donne, eccetera, adesso veramente date gas perché sono brave, sono veramente brave loro.
Sì, qua sarebbe proprio l'occasione di spingere tanto su due piedi sull'acceleratore in un colpo solo e vediamo fin dove si arriva. Mentre invece il main event era per il titolo televisivo. Samoa Joe batte Brian Cage in un match che io non mi aspettavo così bello perché è stato duro, combattuto, a cazzotti, scintille tra un colpo e l'altro, qualche situazione anche un po' particolare. C'è stato una pump handle di Brian Cage molto pericolosa su Samoa Joe, che fortunatamente è un toro e quindi ha assorbito questo colpo. Il match durissimo, mi è piaciuto, main event solido, però poi la parte importante è anche quella successiva, dove si continua a fare ovviamente a cazzotti tra l'Embassy e Samoa Joe, ma l'arrivo di Wardlow e la difesa di Samoa Joe porta comunque all'altro danno collaterale e l'altra storia che si sta costruendo per Full Gear, che è quella di Powerhouse Hobbs, che effettivamente potrebbe essere il nome che può andare a liberare il titolo TNT. Draco?
Allora, match che, vabbè, è uno di quei casi dove io ho aspettative e mi vedo ricompensato alla grandissima, che non era esattamente scontato, perché noi vediamo Samoa Joe e pensiamo alla storia comunque di Samoa Joe, a quello che è Samoa Joe, però nel 2006, il 2008, cioè comunque sono passati da un bel po', quindi non è detto che possa comunque fare sempre delle buone performance. È un nome di spessore, quello assolutamente sì, però comunque la buona performance non è da dare per scontata. In questo caso, decisamente sì, Brian Cage, poi vabbè, lo sapete, io stravedo per Brian Cage, nonostante in AEW abbia fatto letteralmente poco, se non nulla, però quando c'è, comunque la sua presenza si sente, è importante, lotta bene e ancora una volta si è visto. Poi ogni tanto magari può partire quella tendenza un po' a strafare, però anche qui diciamo che tutto va sempre in modo lineare, non è mai successo, per quello che noi sappiamo, che comunque qualcuno sia rimasto male in senso fisico o emotivo dopo un match con lui, quindi direi tutto decisamente bene. Mi spiace un po' per la sconfitta, quello devo dire, una volta tanto il risultato è una cosa su cui mi soffermo, però dico dai, c'è speranza magari. Io ero un po' scettico sulla permanenza di Brian Cage in AEW dopo specie l'inizio dell'anno, però questi ultimi mesi mi stanno facendo trovare speranza che magari si sia appianata un po' la situazione, che lo stiano ricollocando e che la cosa stia funzionando, quindi magari quando scadrà il contratto e allungheranno un po' il rapporto lavorativo, se lo faranno, allora ci potrebbe essere qualche gioia in più. Per quanto riguarda poi il post-match, anche lì delle situazioni che già erano presenti vengono portate avanti, anche perché comunque siamo a ridosso di Full Gear, ma ci stiamo avvicinando anche a Final Battle, ormai è stato annunciato, non sarà verso la fine di dicembre, sarà all'inizio, quindi comunque sia c'è da andare un po' così. Bene, non si può costruire dell'altro, bisogna portare avanti delle situazioni precedenti, lo stanno facendo bene. Spero appunto che uno fra Wardlow e Samoa Joe quanto prima venga liberato della cintura, ma non perché comunque sono dei cattivi campioni, ma perché se mi vuoi portare avanti una collaborazione di questo tipo, a me stona vedere tutti e due quel tipo, cioè non serve, sono già di spessore loro, Wardlow in prospettiva magari futura, no? Soprattutto Samoa Joe, per quello che è Samoa Joe, basta, non servono i titoli, questo dover strafare per forza con le cinture di mezzo, non servono, vogliamo fare i War Joe? Benissimo, avremmo un'altra coppia potentissima che semmai può andare per quelle di coppia. Basta, liberiamo e diamo ad altri, anche perché poi Powerhouse Hobbs per me ha fatto dei miglioramenti nel corso di quest'anno. Oddio, ci sono altri che preferirei vedere con un titolo, questo indubbiamente sì, se lo dessero a Ricky Starks, per dire, io non mi straccerei le vesti, però Powerhouse Hobbs contro un Wardlow è comunque un nome che può tranquillamente dire la sua. Quindi bene, decisamente. E mi piace il chiudere la puntata con lui. Cioè, questo mi ha fatto venire proprio le good vibes, perché è quel segnale che dici, caspita, magari ci stanno credendo veramente.
Sì, allora, il discorso di chiudere la puntata con Hobbs è sicuramente buono, e non è la prima volta che comunque si chiude con un segmento importante con Hobbs. Significa che lui comunque ha dimostrato anche il classico, no? Che se fai bene l'allenamento ti metto titolare in partita. Probabilmente sta facendo bene tutte quelle parti che per noi sono invisibili, e quindi bene per lui. Ovvio, Samoa Joe e Wardlow hanno bisogno di stare insieme, non hanno bisogno di altro. Ridevo un po' prima sul discorso dello spessore, perché entrambi in modo diverso sono molto spessorati, e sostanzialmente vedo un futuro che potrebbe essere molto più roseo di quello che pensiamo. Comunque Wardlow insieme a Samoa Joe sta già facendo qualcosa di importante, anche proprio da un punto di vista della presenza scenica, di aiutare un totem totale del wrestling. Samoa Joe è stato il preferito di tanti per tanto tempo, tanti di quelli che oggi lottano, quindi che bello. Wardlow finalmente può lavorare con qualcuno che gli toglie anche l'idea di Batista. Scherzi a parte, insomma, credo sia molto, molto, molto positivo. Chiudiamo con un dato, che è il dato di ascolto. 911.000 persone, 0,29 di ratings, è un buon dato, perché ovviamente è tornato l'NBA, insomma, sono tornati dei competitor importanti, ma Dynamite continua a fare molto molto bene, siamo contenti, non abbiamo bisogno di proclami eccessivi, è un buon risultato mediamente,
announcement un buon periodo,
e quindi bene così. Allora, il discorso dei ratings ogni tanto riciccia fuori e va bene così, purtroppo c'è questa soglia, no? Siamo vicini al milione, quindi viene visto un po' come il minimo e niente, ogni tanto mi tocca sospirare e mandare giù un altro boccone amaro, oltre a quello di Jeff Jarrett. Vabbè, ci sta. Per oggi è tutto. Ragazzi, è stato un episodio importante, quello di Dynamite, una road verso Full Gear che ci sta veramente dando tanti spunti, intravediamo ottimi match all'orizzonte, vedremo. Rampage, non perdetela, c'è Shibata, annunceranno anche i partecipanti del torneo appunto per l'assegnazione della prossima title shot, chi sarà insieme a Ethan Page in questa avventura per cercare di vincere il titolo, insomma. Cerchiamo di tenere alta l'attenzione perché c'è veramente tanto tanto di bello da vedere. Nel ringraziare tutti quanti voi...
Ci stato un freeze, è stato un blocco. Blocco ai ringraziamenti. Ok, questo è l'imprevisto durante le ospitate, molto bene. Tic toc, tic toc. Ce la faremo, lo risolveremo. Lo risolveremo. Lo risolveremo, speriamo proprio di sì. Speriamo proprio di sì, altrimenti farò io i ringraziamenti. Che. Va bene, cose strane, incredibili accadono durante gli Elite Friday, specie quelli cicciosi. Speriamo di risolverlo quanto prima. E invece non lo risolviamo, e sono rimasto da solo, ma sicuramente fra poco lo risolveremo. Intanto mi raccomando, guardate anche Rampage, non lo fate per i motivi sbagliati, ovvero per Mike Tyson, fatelo per i motivi giusti, fatelo per Shibata. Mirabolante Shibata, ragazzi, mirabolante e basta. Potrei fare un altro podcast solamente per elogiare Shibata e la sua tempra. E mi dicono che ci sono problemi dalla regia, ma verranno risolti quanto prima. Non so se questa parte verrà mantenuta o meno, nel dubbio ok, vi state godendo questo fuori programma decisamente ciccioso. Vediamo se ci sono notizie altre. Vabbè, a parte che Shibata vuole fare un match anche con Bryan Danielson, che non l'ho detto prima, ma Shibata vuole fare anche un match con Bryan Danielson. Forse risolviamo tutto. Meno male. Ah,
che bello. Hai detto tenere botta tu mentre io sono morto?
In modi proprio gustosissimi, ma va bene.
E niente, è saltata la connessione, ragazzi. Ma io avevo salutato già Draco, il quale dice ciao a tutti, e ve lo dico anch'io, me ne vado, chiudo qua, è stato un piacere, ci risentiamo presto, grazie Draco per aver chiuso praticamente tu l'episodio, poi sentirò come. Grazie mille a tutti, ci sentiamo alla prossima.
Ciao.